الزميرة.
Della Zamira si nota tutti tra Marino e Ariccia per la mancanza degli 8 denti davanti. La di lei dentatura aveva inizio dai canini. La Ines indicò i propri a paradigma, aprendo e storcendo con un dito i bei labbri. 4 sopra e 4 sotti, di che la bocca viscida e salivosa ad un rosso acceso come da febbre si apriva male e quasi a buco a parlare. Peggio, si stirava agli angoli in un sorriso buio e lascivo, non bello, e certo involontariamente sguaiato. Per quanto, si mormorava, quel rictus, quel vuoto, riuscissero a taluni, reali o non reali, di torbida illecebra. Talora, in certi pomeriggi, aveva occhiolini sfavillanti e pur molli, gonfi sotto, come due vesciche seriose, pieni d'una stordita e un po' imbambolata malizia. Sbronzetta era, lo si vedeva, lo si sentiva al fiato. Le rughe allora si appianavano come aspiro di favonia. Tal'altra pareva più lei. Lei, Zamira. La luce doveva battere allora sul duro come il vampo d'un malefizio alla bersiera sulla faccia. La ruvidezza aspra e l'arruffio tempestoso dei capelli e le rughe parallele e profonde di tutto il volto che era bruno e scuro di legno. E l'avida ambagie dello sguardo a quei momenti ne designavano ulteriormente l'aspetto, come di maga antica in sacerdozio d'abominevoli sortilegi e di radiche, proprio radici cotte di cui si imbeschi l'anima a Lucano, a Ovidio. La di lei attività era ufficialmente quella di rammendatrice e rimagliatrice, carzonara, tintora, in qualche caso merciara, impiriga de guarì lasciatica per segreto d'erbe, indovina chiromante, cartomante, patentata, con spaccio di vini e liquori allidusanti e maga orientale con diploma di prima classe, al laboratorio Bettola dove i carrettieri dell'Appia sostassero per una foglietta, appunto, ai due santi. Era consultata nel ramo esorcismi, aperture o rotture di incantagione, spratto del malocchio di dosso ai lattanti col cercine, ai bambini scemi, scongiuri preventivi in genere, e anche in materia di lavatura della testa da fanna via i pidocchi, e quando gli si fermava ermese a qualche ragazza o per nervosità o per altro sturbo che ce ne so tanti, se sa. Immunologista di gran pratica e di rara competenza, dopo la liberazione d'Italia dall'incubo dell'idra bolscevica, opera del gran balcone del Santo Sepolcro, 28 ottobre 1922. Il cracking della iettatura si veiella, di cui padroneggiava l'infinita casistica, di più in più costituì l'argomento principe dei ricorsi alla di lei arte, non di tutti però. Era esperita sic et simpliciter come da dono di natura, era autrice di decozioni propiziatorie e anche revulsive al caso e di quasi tutti i filtri e le polverine d'amore, tanto i segni, cioè positivo e negativo. faceva abortire le canine di razza puerine, ingravidate da un bastardo randagio, sapeva inculcare dietro onesto compenso un quanto, cioè un tanto d'energia cinetica ai dubbiosi, ai malsicuri, confortarli al pragma, corroborarli all'azione. Con 10 lire si acquistava di sua medicina la facoltà di volere, con altre 10 quella di potere. De Kierkegaardizzava fare botteghe di provincia incanalandoli a lavorare in città, detta l'urbe. Dopo avergli deterso l'anima dalle ultime perplessità o dagli ultimi scrupoli, instradava gli audaci mostrando loro che le deboli creature del sesso non attendevano di meglio a quegli anni se non da appoggiarsi a un qualcuno, da attaccarsi a un qualche cosa che fosse buona di viver seco. Un immemore orgasmo, la dolce pena del vivere. Li catechizzava alla protezione della giovane, in concorrenza con l'omonima associazione. E i catecumini l'avevano a maestra pur titolandola da una bevuta all'altra di sudicia, quando si credevano non lo udisse lei ben inteso, e di ciabatta brusta e befana, data l'avventatezza del secolo e la loro personale sguaiataggione, e magari di maiala, anche la titolavano una zamira pacore, e di vecchia rufiana, una sarta come lei, una mago orientale con diploma di prima classe, bella gratitudine. E avevano ergrugno pure detti che gli dusanti erano un parde, non so se me spiego, accompagnando l'asserto con una manu captazione prolazione in vereconda del paro stesso, per quanto involtato nel cavallo. In vereconda, o sì, ma non infrequente allora nell'uso del popolo. Calunnie, bocche sporche. Teppa de campagna che la notte va a rubare i polli. Oh, il nitido filo del tempo albano e suo, si sdipanava dal guindolo di sua divinazione come verità da responso. Torbi o sereni, ma tutti convocati nel suo presagio, i giorni e i casi parevano orbitare d'attorno a lei, sorgere e vanire da lei, a lei poi, di quella così trepida aspettazione della moltitudine le cadeva bene trapungere il loro lungo studio ai credenti, cavar d'ogni consulto la sua leruccia, d'ogni dilazione del miracolo un incremento alla fede, d'ogni più segreto suffumicio l'aurora boreale d'un improbabile richiamato a probabilità. Già, beh, sì, ma chi lo penserebbe? Nonostante la gratitudine, la reverenziale fifarella di cui era generalmente circondata, speranza e religiosità collettiva, senso orfico del mistero e della trascendenza nel gran cuore del popolo, nonostante i diplomi e i titoli orientali e occidentali, e dopo le infinite sedute, dopo tutti quegli enchet e penchet con la testa de morto sul tavolino e l'onorato cucchiare de più di una decina d'anni e le sue piacere, o povere cince, ad abbucchiare, a sferruzzare, a cucir bottoni di conserva, beh, già, sì, bravi, e chi se lo poteva immaginare? Non far del bene, se non vuoi avere male, per la zamira pure. Il basso scetticismo dei carabinieri persisteva ad avvilupparla della solita indecorosa suspicione di che costoro, le molte volte, arrivano a sciupar la vita alle indovine o amareggiar l'anima alle cartomanti, alle più rispettabili sarte, e cioè pensavano, anzi ne erano sicuri, che fosse una ex puttana e nessuno poté più rimuovervi dall'opinione. Vedova,
d'anno in anno, d'una quindicina di ex capitani di complemento in congedo, di cui però poco a poco, d'autunno in autunno, s'erano fatte evanescenti le peste fra Marino e Ariccia. Datasi al cadere degli anni e degli incisivi, a un sempre più scaltro e ardimentoso lenonato con epicentro appunto ai due santi, in una specie di cantina sotto al laboratorio Bettola, cantina o seminterrata sala che aveva luce e magari sole dall'orto. L'orto, poca bieta scarrufata pure lei un qualche cavolaccio spampanato nello scirocco intignato dalle pieridi con una bieca gallina a starnazzarvi di tempo in tempo rattenuta per uno spago tutto groppio e a far l'ovo a Pentecoste, era a un livello più basso che la porta stradale ordinaria dell'Appia. La cantina, o sala seminterrata, era provveduta d'un orinale e più d'un lettuccio, che però crocchiava per un nulla sto coglione, e aveva tegumento d'una coperta da letto verde stinta con damascatura di indecifrabili maculazioni, le quali nel loro autentico ermetismo tiravano al barocco, a un barocco pieno e fastoso e di primogenito, per quanto poi lavata e asciugata nell'orto la coperta, e parevano escludere già in ipotesi ogni tardo stento neoclassico. Attaccata al muro da una parte del lettino c'era da avere una oleografia molto bella, un bel branco di ragazze nude alla visita medica e un dottore col pizzetto nero che ne stava a guardare una per una, ma vestito da romano antico, senza occhiali e invece con i sandali. Il pollice l'aveva infilato nel buco di una tavoletta e con l'altra dita della stessa mano stringeva un mazzetto di pennelli da spennellare con la tittura non si sa che pezzo di pelle, se niente niente gli avesse trovato un qualche strugnoccola qualchiduna. Dava adito codesto salotto o sala di consultazione per uscio con catenaccio al sacello o ricettacolo responsabile propriamente detto. Lì germogliavano i vaticini e i responsi all'ora di dopolavoro della Santa Sibilla. Quando erano tutte sopra invece, all'ora di cucito e in quel tempo l'armamentario magico era visitato da alcuni grossi topi, con tutte le cautele del caso, sorconi lunghi mezzo braccio che si avvicinavano in punta dei piedi, muso a punta stifido, una buona donna con certi baffi da sentì un lenzuolo da fantasma a due parmi di che distanza all'oscuro e l'odore de cacio a un chilometro dal Monnezzaro dove ci tenevano la famiglia a pigione. Ma quella manna dovevano contentarsi ed annata alla pena senza poterla in altro modo raggiungere che con l'olfatto. Fiutavano l'idea, la presenza di una forma invisibile, forma del pecorino volo di montagna, di quando non c'era ancora cascata addosso l'impero, sì, sul gruppone, nel buio un trespolo, una stufetta di ghisa, una parigina, un cammino di quelli di campagna, un callare in sul cammino sospeso a una catena, una bella pila in un cantone in mezzo a certi stracci, una specie di pilaccia di rame che di lì a pochi anni sarebbe caduta preda della patria immortale belliferante spalla a palla col tedesco.
a un cenno solo del buce, dell'adorato suo buccio, ladro di pentole di casseruole a tutte genti con la scusa di pace la guerra all'Inghilterra. Tutto quello che si voleva c'era, un luogo insomma, il laboratorio della Tamira, da non si poter incontrare il più opportuno a distillarvi una goccia sola e splendida della eternamente proibita o eternamente inverosimile probabilità. Maglie a ritingere, pantaloni a ricucire, le tarme si divorano il gufo, ma ne rimaneva sempre gli occhi del vucuvo, vivono topazzi consapevoli, immoti nella notte, nel tempo, sopravvivono alle ruine del tempo. Un punto d'incontro dei vitali compossibili, magia, maglieria, sartoria, pantaloneria, vino degli Castelli e Debitonto, pure una botte, la spina e due damigiane, gli sifoni di gomma, cacio e fave d'aprile, il nipotino del duce dei baffoni a ruzzare per entro il teschio in cantina, cioè nella sala di tintoria. Cranio dove si era entrato e donde sarebbe uscito per un occhio, per un'orbita senza fondo, si intende. Mazzi de carte sul tavolo erano i tarocchi astrologici, clepsidra, cabbala d'erlotte e pentacolo, un gufo imbarsamato con due occhi e pecorino in un credenzone, e i fiaschi dell'olio e ma chiusi a spranga che neanche li sorti sicari. O la Zamira, potevano morire con quella voglia, credo, e anche te penche te puffe edine. Il raduno elisio delle dolci ombre, la chiamata, la evocazione dei compossibili. Povera e cara Zamira, soleva mescere ai carrettieri dell'Appia, ai carabinieri in perlustrazione, all'impiedi loro, venuti dall'estate, moschetto a spalla, impolverati, accaldati, accecati dalle immensità, storditi da infinite cicale, con il capo, il berretto tra la nuvolaglia delle mosche su che davano un ronzio a tratti come di non veduta chitarra, pizzicata dalla falange d'uno spettro. Lei, dopo aver porto il bere, la si rimetteva in seggiola a sferruzzare, senza denti, qui davanti, nel cerchio delle sue tenere novizie sedute del pari al lavoro, un lavoro d'ago o di maglia. A capochino, però lo levavan ratte, a quando, una dopo l'altra, dopo la prossima, a ricacciare indietro con la mano, come noiate il viluppo dei ricadenti capelli. Ma in quell'attimo davano un lampo gli occhi, neri, lucidi, immersi dal tedio. Poi si posavano attediati sopra l'indifferenza d'un obietto qualsiasi fosse, un bottone, il calcio del moschetto, il pistolone d'ordinanza dell'appuntato, un po' più giù, un po' più su, un po' più a destra, un po' più a sinistra. Un odorino di donne de campagna, in sottane corte. Quali promesse, quali demografiche speranze, povere Cice, alla eterna primavera della patria, della nostra Italia diletta! Dei ginocchi, bella Madonna, dei ginocchioni, calze, manco sognasse, mutande, va! Ce n'avevano de più le montagnarde a udir muggire il toro in tribuna,
le gambocce strette strette a momenti da parerle covassero un ovo, un tesoro. Oppure tutto al contrario, i piedi sulla stecca della seggiola, talché a piazzarsi in posizione vantaggiose erano panorami, se può capire, certi cosciotti.